Modem.
Gli stati membri della NATO si sono detti preoccupati per l'instabilità della Bosnia-Erzegovina.
In primo luogo perché la situazione non è mai stata normalizzata del tutto e la Bosnia continua a essere uno stato sotto tutela, retto da un alto rappresentante internazionale, dove la politica locale ha margini di manovra assai ristretti.
Io penso che i rappresentanti della comunità internazionale non abbiano mai capito davvero la Bosnia, ma non credo ammetteranno i loro errori e noi rimaniamo con il problema e non possiamo che aspettare la prossima tornata elettorale.
Ma la situazione economica e il livello di corruzione e i nazionalismi tuttora molto radicati all'interno del paese hanno portato gli analisti ad affermare che di fatto in Bosnia non sia mai scoppiata veramente la pace.
We have to learn many lessons about Dayton.
Credo che si debbano imparare molte lezioni dalla pace di Dayton. È una situazione irrisolta, una pace incompiuta in una guerra infinita.
Unsolved situation, unfinished peace in an unfinished war.
Un collage complesso fatto di una pace incompleta in un contesto di guerra mai davvero finita. In poco più di un minuto abbiamo osato riassumere la Bosnia-Erzegovina di oggi, anno 2025. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Roberto Porta in regia, Verena Sabo in studio. Sono passati 30 anni dagli accordi di Dayton, sono quegli accordi che hanno scritto sulla carta la parola fine ad una guerra che è durata quasi 4 anni tra il 92 e il 95, costata la vita a più di 100.000 persone. Oggi naturalmente non si combatte più con le armi, ma nel paese regna un'instabilità permanente. Allora c'è chi vorrebbe guardare avanti ad un futuro in Europa, ma c'è anche chi continua a volere la supremazia della propria comunità di appartenenza. Questo è il nostro tema di oggi, con un occhio anche al ruolo della Svizzera in questo paese dei Balcani, la Bosnia appunto, un paese composto da 10 cantoni. Ruolo della Svizzera perché per cominciare abbiamo il piacere di avere con noi l'ambasciatore svizzero a Sarajevo, Gabriele Derighetti. Buongiorno e benvenuto a Modem.
Buongiorno, dobro jutro dalla Bosnia-Herzegovina.
Eccoci anche con il saluto in lingua locale, lei è collegato con Modem al telefono perché da Sarajevo si sta spostando verso la regione di Brčko al confine con la Croazia, dove la Svizzera ha collaborato per anni ad un progetto di sminamento che adesso finalmente è concluso. Allora, ambasciatore Derighetti, un progetto che si chiude significa molto, significa che si è arrivati laddove si voleva arrivare, una superficie di terra pulita, senza mine antipersona a disposizione di chi la vuole coltivare o chi vuole costruirci ad esempio una casa, però ci sono voluti 30 anni.
Esattamente, un giorno molto simbolico e molto importante. Bisogna capire che nel 95, alla fine della guerra, il territorio minato, comunque pericoloso, era equivalente a 2 volte la superficie del Ticino. Ora, dopo 30 anni, abbiamo la superficie più o meno delle valli Blegno e Leventina assieme. Quindi è stato fatto molto, è un lavoro molto costoso, molto lungo. Oggi si dichiara tutta una regione libera da mine, il che, come diceva lei, è molto importante per permettere l'agricoltura, ma anche il turismo, anche altre cose. Ed è un lavoro che sempre più adesso è fatto dalle autorità, è un po' il simbolo anche di questa Bosnia che chiaramente dipende ancora in parte dalla comunità internazionale, dall'aiuto internazionale, ma sempre di più prende anche in mano certe attività direttamente. C'è in seno al governo una struttura, una sezione che si occupa di continuare lo sminamento e di esportare anche il know-how che è stato creato in tanti anni nel settore dello sminamento umanitario. La Bosnia ha imparato, ci sono tanti esperti della Bosnia-Erzegovina che vanno in altri teatri che sono purtroppo vittime di problemi con campi minati ancora.
Quindi una presenza che ha permesso appunto un trasferimento delle capacità, della formazione anche del personale. Gabriele Derighetti, c'è un altro ambito in cui la Svizzera è stata attiva in questi anni ed è quello del riconoscimento dei corpi delle persone morte durante la guerra e poi sepolte nelle fosse comuni. Mi corregga se sbaglio, in Bosnia per la prima volta anni fa si sono usati sistematicamente i prelievi di DNA per riconoscere appunto e ricomporre i resti umani. Anche qui un lavoro certosino, anche qui un saper fare che è già stato esportato altrove.
Assolutamente, esattamente nei Balcani che è stata utilizzata per la prima volta il DNA come tecnologia per identificare i resti umani, un'attività che continua al giorno d'oggi, perché ci sono ancora anche in Bosnia un po' meno di un migliaio di persone scomparse, di resti umani da identificare per dare loro degna sepoltura e per mettere il lutto anche alle famiglie. E questa tecnologia è utilizzata a livello mondiale dalla Bosnia per anche le catastrofi naturali, tsunami, uragano Katrina, per degli attacchi terroristici, quindi anche qui è stata sviluppata una tecnologia che serve poi in vari teatri di operazione.
Allora, l'ambasciatore, non possiamo non chiedere una riflessione un pochino più istituzionale, Gabriele De Righetti, per far convivere le varie sensibilità o le varie etnie. A qualcuno questo tema, questa parola non piace, ma insomma, dalla firma degli accordi di Dayton, appunto, che ha segnato la fine della guerra, il modello federale o confederale della Svizzera è diventato almeno parzialmente il modello che si è voluto applicare in Bosnia, quindi la presidenza del paese, per fare un esempio, è una presidenza tripartita e comprende anche appunto un rappresentante di ciascuna entità, ma a Sarajevo rimane anche un alto rappresentante internazionale che è quasi un supervisore, cosa che naturalmente in Svizzera non abbiamo. Dicevamo, sono passati 30 anni, secondo lei questa esportazione del modello svizzero è sensata, può funzionare, ha dei limiti?
È sempre difficile parlare di esportazione perché il nostro modello, come tutti i modelli, è abbastanza unico, poi dipende un po' dall'evoluzione della storia e che non è direttamente paragonabile a quello che è successo in Bosnia, non solo della guerra ma anche prima. Ci sono degli elementi federalistici, elementi di decentralizzazione, perché chiaramente la Bosnia può funzionare solo con una certa decentralizzazione che esiste, e quindi anche fa parte anche della nostra cooperazione, per esempio tutto il lavoro che facciamo a livello di municipi, migliorare la governance del sistema di distribuzione di acqua, per esempio. Bisogna anche pensare che questo paese prima della guerra ha vissuto sotto Jugoslavia un sistema comunista statale dove poi è passato a un'economia liberale, quindi come gestire tutto il sistema, come far capire alla popolazione, per esempio, che deve pagare un sistema per l'acqua, per lo smaltimento dei rifiuti, e per esempio anche spiegare alcuni elementi del nostro sistema svizzero. La Svizzera viene ammirata, viene guardata un po' come modello, ma recentemente, le racconto questo aneddoto perché è molto interessante, abbiamo un programma di cooperazione tra varie città svizzere e della Bosnia-Herzegovina, e c'è stata una discussione con persone svizzere del livello federale, cantonale e comunale per spiegare un po' come funziona anche la perequazione, la collaborazione tra le varie entità in Svizzera, i vari livelli di autorità. Ed era interessante vedere come era molto attiva, molto, una discussione molto, molto focosa, e i nostri amici bosniaci sono rimasti impressionati perché hanno detto: ma noi pensavamo che in Svizzera tutto funzionasse perfettamente, che la gente non discutesse neanche, insomma tutto fosse definito. Invece hanno spiegato, dire no, la politica, un sistema federalista, un sistema decentralizzato funziona, ma però non è automatico, ci sono discussioni ogni anno, per esempio in tema di perequazione, per esempio in tema di competenze, ci sono lobby, ci sono pressioni, ci sono alleanze tra vari cantoni al di là dell'appartenenza linguistica, e questi sono elementi molto importanti, senza volere esportare un modello, ma esportare, come dico appunto, degli elementi, come il compromesso, ecco, il tipico che cerchiamo di far passare anche con i giovani qua, è parlare del compromesso, l'importanza del compromesso in un paese che racchiude diverse comunità linguistiche, culturali, religiose, che è un po'
tutta una sfida
del nostro sistema. È una sfida che richiede tempo, bisogna lavorare anche con le nuove generazioni, bisogna, tutto quello che facciamo è anche per portare questo paese, ma anche la regione dei Balcani, che è una regione europea, pienamente europea, a livello anche europeo, sono paesi candidati che stanno iniziando le negoziazioni con l'Unione Europea, ed è tutto anche nel nostro interesse come Svizzera di avere questi paesi con degli standard di Europa occidentale pronti per entrare in Unione Europea, anche interessante per le nostre imprese, sono comunque regioni che possono rivelarsi interessanti anche per quello.
Intanto una
e ci sono molto vicini.
Ecco, una vicinanza, dice lei, c'è però un altro aspetto che sta facendo parecchio discutere. Abbiamo visto in fondo negli anni un disimpegno invece della superpotenza degli Stati Uniti appunto in Bosnia, ora con Donald Trump alla presidenza è ancora più chiaro che le priorità sono altrove. È quasi simbolica la domanda che molti a Sarajevo si pongono, cioè prossimamente ci sarà ancora un'ambasciata americana in città oppure solo un consolato? Non è proprio una domandina così da poco.
Ma guardi, penso che non posso chiaramente essere nella testa delle autorità americane per vedere le loro decisioni, ma da quello che si vede, prima di tutto a livello politico c'è comunque la ferma volontà di rimanere presenti in Bosnia e Erzegovina, perché l'accordo di Dayton è stato fatto a Dayton dagli americani, quindi è un po' un bebè degli americani ancora dopo 30 anni, e le dichiarazioni sono chiare, sono per la stabilità della Bosnia, della regione, l'integrità territoriale, eccetera. Questo a livello politico, poi a livello di cooperazione è vero che l'uscita, la chiusura di USAID, di vari progetti americani nel paese, sono stati anche difficili per la gente che vi lavora, per alcune comunità che beneficiavano. Allo stesso tempo, come dicevo, è un paese nel quale bisogna sempre di più responsabilizzare anche le autorità locali. C'è meno bisogno di finanziamenti forti, perché quelli ci sono da parte dell'Unione Europea, dalle banche multilaterali. C'è bisogno di insegnare alcune cose, di accompagnare anche il settore pubblico in certe riforme e in un certo know-how che è ancora da sviluppare. Allora, quindi non è così drammatico, anche se, ripeto, per delle persone, per delle associazioni che dipendevano dall'aiuto americano, chiaramente questo non è una buona notizia.
Ambasciatore, so che far pochissimo, deve lasciarci, però mi permette un'ultimissima domanda un po' più personale. Lei ha una formazione di base, me lo raccontava ieri al telefono, una formazione di base come ingegnere forestale, vuol dire che ha capito da tempo che per avere una bella pianta rigogliosa bisogna sì seminare, ma poi bisogna anche curare, pazientare e se necessario anche tagliare.
Allora, un po' quello che poi, ridendo un po' con i giovani qui della Bosnia, io faccio diverse presentazioni nell'università perché trovo che è sempre interessante parlare alla nuova generazione, e a volte spiego un po', ecco, anche il parallelo con la cura di un bosco. Ecco, si può lasciarlo crescere così come si vuole, oppure si può definire come vogliamo che sia un bosco maturo anche per approfittarne, ma bisogna fare certi interventi. Però gli interventi necessitano di tempo, come dice lei. Il problema è che tante volte la gente non ha più tempo oggigiorno, ma certi cambiamenti politici, quasi societali, culturali, necessitano un po' di tempo. Non voglio dire che non ci sono problemi, ci sono ancora dei problemi politici, bisogna risolverli. Allo stesso tempo è un paese che avanza, è un paese anche da visitare, perché io non sono pagato dall'Agenzia del Turismo della Bosnia, io rappresento gli interessi svizzeri. Però penso che è una cosa, anche un contributo che possiamo fare, di visitare, di vedere questo paese, di avere un'altra immagine, perché è un paese molto bello, gente molto accogliente, si mangia anche molto bene tra l'altro, ed è un paese molto vicino. Dopo tutti noi tutti abbiamo degli amici o dei conoscenti che vengono dalla Bosnia o dai Balcani, e penso che anche conoscendo un po' di più questa regione potremmo anche andare anche al di là di certi cliché che ci sono. Quindi io vi invito anche a conoscere questa regione molto bella, molto interessante.
Allora, ecco. Noi ringraziamo Gabriele De Righetti, l'ambasciatore quindi svizzero a Sarajevo, la lasciamo ai suoi impegni di giornata e le auguriamo buon viaggio, visto che il viaggio non è ancora arrivato, giusto, a destinazione.
Sì, un'oretta e poi sarò arrivato. Poi vi mando una foto dell'evento. Sarà, come dico, una giornata molto simbolica, molto positiva, per guardare in avanti, al di là dei problemi che ci sono ancora.
Grazie ambasciatore, a presto.
Intanto, a lei, saluti a tutti.
Intanto, appunto, la Bosnia di oggi, 30 anni dopo la guerra, noi vogliamo proseguire la nostra discussione con altri tre ospiti che saluto e ringrazio per aver pazientato. Cominciamo dal collega Giovanni Vale, buongiorno.
Buongiorno a voi gli ascoltatori.
Giornalista indipendente attivo nei Balcani che collabora con la RSI da anni. Allora, tu sei appena stato in Bosnia, proprio ieri sera ci hai proposto il tuo reportage nel nostro programma 6 di sera. La mia domanda oggi è: quanto è reale il rischio di una spaccatura del paese, in fondo, di una secessione dell'entità serba di Bosnia dal resto della federazione?
Beh, diciamo che è la grande domanda a cui è difficile rispondere, nel senso che Milorad Dodik, il leader dei serbi di Bosnia, il presidente della Repubblica Srpska, appunto questa entità maggioranza serba della Bosnia, da anni minaccia di fare secessione. Io sono stato effettivamente in Repubblica Srpska qualche settimana fa, a Prijedor, nel nord del paese, per parlare un po' con la comunità musulmana, un po' con la comunità serba, che sono le due prevalenti in città. Diciamo soprattutto quella serba, e il clima che si respira è un po' sospeso, diciamo, è quello dell'instabilità politica. Allora, da un lato si potrebbe dire che Dodik minaccia da anni di fare la secessione e che questa non arriva, anche perché in Bosnia ci sono centinaia, circa 1500 soldati della missione EUFOR dell'Unione Europea, quindi le condizioni sono diverse rispetto a 30 anni fa. Dall'altro lato però si potrebbe dire che la secessione di fatto sta avvenendo, perché Milorad Dodik è ricercato dalla giustizia bosniaca, ma nessuno lo arresta, ha approvato delle leggi che vietano l'attività di certe istituzioni nazionali sul suo territorio, quindi di fatto quell'entità, insomma, è meno legata al resto del paese.
Allora, con noi per capire un po' meglio i meccanismi che tengono in piedi o che fanno vacillare la Bosnia, abbiamo anche Daniel Boxler, professore di scienze politiche all'Università di Belgrado. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno.
Parlavamo all'inizio del programma del modello federale svizzero che almeno in parte è stato esportato in Bosnia. Io a lei vorrei chiedere se oggi si può parlare di un fallimento anche di questa idea, in questo modello non va bene per la Bosnia.
Io non direi che vediamo un fallimento del modello della Costituzione di Dayton, cioè dobbiamo sempre anche avere in mente che in Svizzera, prima non è esattamente il modello svizzero, è vicino, ha approfittato anche di certe idee svizzere, ma ci sono anche dei problemini o problemoni che abbiamo nel caso della Bosnia che non sono legati alla Svizzera. Ma comunque è importante anche di avere in mente che in Svizzera il processo istituzionale, anche di trasformazione istituzionale, ma anche il processo di creare diciamo, la coalizione fra i vari partiti, di creare una cultura del compromesso, non è che ci ha preso 10, 20, 30 anni, era un processo di 100 anni, cioè 100 anni, di 100 anni di trasformazione politica. E in Bosnia ed Erzegovina diciamo che Dayton, la Costituzione di Dayton, della quale parlavamo, era importantissima per terminare la guerra, per avere una soluzione che dava una certa fiducia a tutti i tre gruppi nazionali che erano coinvolti nella guerra, di anche avere un potere politico dopo. Però forse è vero, come in Svizzera, che c'erano tante riforme costituzionali anche dopo il 1848, che forse dovremmo passare a un altro modello, a una Costituzione rinnovata, un po' cambiata, che non porta solo alla terminazione della guerra, ma che anche porta alla vera stabilità, che porta alla democrazia, che rinforza la fiducia e che permette una conciliazione fra i gruppi che all'epoca erano in guerra. E lì è vero che ci sono vari blocchi e vari problemi che abbiamo nel sistema politico di oggi, per i quali avremmo bisogno delle riforme,
Allora,
forse anche ispirate dalla Svizzera.
Daniel Boxler, in più a Sarajevo oggi c'è ancora un alto rappresentante internazionale, è una forma di tutela, questa tutela ha ancora un senso?
Ma una domanda difficile, cioè saremmo tutti contentissimi di non averlo più, di non avere più l'alto rappresentante, più che altro il alto rappresentante che è in ufficio in questo momento, il tedesco Schmidt, è visto in un modo molto molto critico perché, cioè, in breve, non si sembra che ha una sensitività di parlare con la società e con la politica bosniaca, e non sono neanche sicuro quanto la capisce e quanto vuole anche sentire dei consigli di gente che potrebbe dirgli un po' come si potrebbe fare. Però a questo punto che vediamo che abbiamo una crisi costituzionale non risolta, che abbiamo degli attori che cercano di mettere olio nel fuoco del separatismo e di rilanciare una crisi che potrebbe portare a una guerra, o non si sa cosa sarebbe il risultato di queste attività secessioniste delle quali ha parlato il collega Valle prima. A questo momento forse non è il momento giusto di spegnere il ruolo della comunità internazionale, ma forse sarebbe meglio di spegnere l'attività della comunità internazionale, quella tutela, come la chiamo noi, nell'ambito di tutto un pacchetto di riforme costituzionali, politiche, che potrebbero modernizzare e democratizzare il funzionamento della Bosnia.
Allora, nostra ospite stamattina è anche Silvia Maraone, che saluto, coordinatrice per la Bosnia dell'ONG Ipsia. Buongiorno.
Buongiorno a voi, un saluto da Biac.
Eccoci da Biac, lei vive da anni nella regione e si occupa, fra mille altre cose, anche del tema migrazione, di cui parliamo tra un attimo, ma prima di tutto voglio chiederle quanto è complicata la macchina delle istituzioni, della burocrazia per lei che lavora nel paese. È difficile ottenere permessi, discutere con le autorità locali?
Sì, purtroppo diciamo che lavorando in questo stato da parecchi anni ci troviamo di fronte alla lentezza istituzionale e burocratica che si misura nei singoli pezzi di carta che dobbiamo ottenere ogni volta che ci serve appunto un permesso o una carta. Molto banalmente faccio un esempio proprio di questi giorni: sto rinnovando il mio permesso di soggiorno, per pagare la tassa faccio il pagamento online tramite l'account della nostra organizzazione. Prima di andare a depositare la domanda di permesso all'ufficio stranieri devo andare in banca a far timbrare con un timbro fisico il pagamento virtuale che è stato fatto con la banca online. Quindi ci sono tutta una serie di lentezze e di cambi di interlocutori che si frappongono alla semplificazione di un sistema estremamente complesso. Non c'è, secondo me, una volontà di semplificare una situazione che a tavolino è stata studiata tanti anni fa e che ancora oggi però pesa e dà molto spazio anche a un problema enorme che è quello, per esempio, della corruzione. Avere tante istituzioni, tanti mandati politici, tanti sottosegretari, segretari, funzionari, ministeri, controministeri, governo centrale, federale, locale, eccetera, eccetera, lascia spazio a un sistema di corruzione estremamente diffuso.
Ecco, Silvia Maraone, in questo contesto la Bosnia ambisce ad aderire all'Unione Europea, ma la gestione dei flussi migratori, di cui parlavamo un istante fa e che è uno degli ambiti in cui lei lavora, questa gestione sta ostacolando in fondo il percorso verso una eventuale adesione. Ci può spiegare perché?
La Bosnia e Erzegovina si trova dal 2018 in quella che è così chiamata la rotta balcanica, quindi le persone provenienti soprattutto da stati dell'Asia centro-meridionale, ma in questo momento anche dell'Africa, hanno cominciato ad attraversare diversi territori dei Balcani occidentali, tra cui anche la Bosnia, oramai appunto dal 2018. Se all'inizio della crisi migratoria, come è stata chiamata, la gestione della stessa è stata data per conto dell'Unione Europea e altri governi che finanziano appunto il costo della migrazione qua, in carico all'Organizzazione Internazionale per la Migrazione, da un paio d'anni si sta assistendo al cosiddetto processo di transizione, in cui l'Unione Europea sta richiedendo alla Bosnia Erzegovina, tra l'altro appunto nell'ottica della sua di dover dimostrare la sua capacità di gestire situazioni complesse come quella dell'immigrazione, di dover gestire completamente la parte gestionale appunto di questo tema, che vuol dire anche gestire i fondi internazionali. Sono appunto passati e stanno ancora passando lunghi periodi nei quali ancora non ci si è messi d'accordo a livello centrale su chi saranno i ministeri in carico. Solamente un paio di giorni fa il governo e quindi il Consiglio centrale dei ministri ha stabilito quali saranno effettivamente le cariche politiche che gestiranno il processo di migrazione speriamo da ottobre in avanti, anche se in realtà appunto questo processo doveva essere terminato già da un anno. Quindi siamo ancora abbastanza indietro rispetto a queste prese decisionali con cadute di ministri e situazioni appunto che avvengono abbastanza spesso in questo contesto.
Quindi una lentezza delle difficoltà interne. A proposito di movimenti di popolazioni, Giovanni Vale, torno da te, c'è anche in fondo una forte emigrazione di bosniaci, persone che tentano la fortuna all'estero alla ricerca di lavoro oppure anche in segno di protesta contro la politica o i politici. Ecco, che cosa ci puoi raccontare in questo ambito, pensando anche alla Repubblica, appunto all'entità serba di Bosnia? Qualcuno dice si sta svuotando.
Sì, assolutamente, è vero, sia per la federazione, diciamo, croato-musulmana, che l'altra entità, sia per la Repubblica Srpska, l'entità maggioranza serba. La Bosnia Erzegovina in generale si sta svuotando, come si stanno svuotando in generale tutti i Balcani, tutti i paesi dei Balcani. Il primo e ultimo censimento dopo la guerra si è tenuto nel 2013 e ha sancito una popolazione all'epoca di 3,5 milioni di abitanti contro i 4,4 del 91, quindi sancendo di fatto la fuga dovuta al conflitto agli anni dopo la guerra. Adesso ci sono solo stime, 2 milioni e mezzo, 2 milioni, addirittura meno di 2 milioni, dipende insomma con chi si parla. Il fatto è che muovendosi per la Bosnia, soprattutto al di fuori dalle città principali, si vedono tantissime case vuote, dove ogni tanto, magari ogni estate, torna il bosniaco che vive all'estero, ma che testimoniano appunto la partenza sì di tanti giovani, ma anche di famiglie intere.
Ma tu la leggi piuttosto come una ricerca appunto di una vita migliore anche a livello economico, oppure un gesto di protesta contro la gestione politica del paese oggi?
Ma le ragioni sono entrambe. Sicuramente c'è una volontà di cercare impieghi migliori e meglio pagati all'estero. In passato, ad esempio, io sono basato a Zagabria, i bosniaci, i serbi, gli altri abitanti dei Balcani occidentali venivano in Croazia a fare la stagione, no, sulla costa. Adesso non avviene più neanche questo, nel senso che molti di loro cercano un lavoro anche volendo estivo, ma in Austria, in Germania, altrove in Europa, dove per quello stesso lavoro hanno stipendi migliori. Quindi anche la Croazia adesso in difficoltà a trovare questa manodopera stagionale. E il secondo motivo è comunque valido, magari non parlerei di protesta, ma di sicuramente un'insofferenza per una Bosnia che, come raccontava Silvia prima, per certi versi sembra non andare da nessuna parte, per cui se uno ha una qualche ambizione, ha terminato gli studi, si sente forse intrappolato in questa Bosnia, dove permane sì il voto di scambio, la corruzione, la lentezza burocratica, e preferisce andare altrove.
Daniel Boxler, torno da lei. Lei è basato a Belgrado, quindi in Serbia, e a proposito di fughe, di giovani o che se ne vanno, i bosniaci guardano con un certo interesse e con attenzione a quello che sta succedendo in Serbia. Appunto, ci sono i movimenti giovanili che contestano, criticano le autorità, denunciano anche lì la corruzione. Secondo lei i giovani bosniaci si stanno ispirando, stanno prendendo esempio da quanto succede in Serbia?
Noi sappiamo che c'è un interesse grandissimo in Bosnia ed Erzegovina, come che negli altri paesi della regione che hanno dei problemi simili rispetto alla Serbia, con la criminalità degli attori che sono vicino al governo, alla corruzione. C'è una speranza che a un certo punto questo potrebbe anche creare un movimento dei giovani in Bosnia ed Erzegovina. La domanda è quando succede, cioè questi sono dei movimenti che si creano in reazione anche a certi eventi, come le avevamo per esempio con le inondazioni nell'anno scorso in Bosnia, che ovviamente i danni che creano le inondazioni non sono solo questi dell'acqua, ma i danni anche nel caso della Bosnia, 27 morti, erano causati da costruzioni illegali dovute alla corruzione. E è possibile, non lo sappiamo, che in un certo futuro ci sarà un evento dove, ispirato anche del movimento della Serbia, ci sarà una mobilizzazione. Ma direi in più generale, lei mi chiede dove vedo una speranza per il futuro, per un cambiamento politico della Bosnia, che ci sono dei nuovi temi trasversali che non sono legati alla politica etnica, ma diciamo a soggetti ambientali di corruzione o qualcosa di questo genere, che potrebbe creare una cooperazione senza parlare di nazionalismo e di nazioni.
No, ci resta un minutino e vorrei tornare da Silvia Maraone per chiudere anche qui forse il cerchio. Ci parlava all'inizio l'ambasciatore di un paese, la Bosnia, bello da visitare, insomma da scoprire, e so che voi come organizzazione non governativa state anche lavorando su questo fronte, tentando di promuovere anche una destinazione, cioè non siete un'agenzia turistica ma volete tentare appunto di far conoscere altrimenti il paese.
Sì, lo sforzo è quello di far vedere le cose belle di questo paese, che sono comunque tante, difficili ma tante, e certamente soprattutto nella parte centrale e nord-occidentale dove ci troviamo noi c'è una ricchezza in termini di boschi, di fiumi, di cascate che appunto valgono sicuramente la pena di essere visitati. Tra l'altro in Bosnia e Erzegovina c'è un incremento del turismo fortissimo, anche grazie all'arrivo finalmente di compagnie aeree low cost che appunto dopo un paio d'anni coprono anche tratte importanti nell'Europa, e quindi appunto il tentativo è di fare in modo che però le ricchezze vengano anche distribuite non a investitori con tanti soldi ma a famiglie e nuclei che anziché lasciare appunto le valli e i villaggi possano vedere nel turismo una nuova risorsa economica. Quindi la Bosnia è sicuramente una destinazione interessante, le persone sono molto accoglienti, qualità del cibo, qualità del paesaggio altissime, e quindi sicuramente è uno dei piccoli tesori che questo paese dovrebbe preservare e se possibile sviluppare di più.
Allora, avremmo mille altri temi da discutere, ma purtroppo per oggi dobbiamo fermarci qui. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio voi all'ascolto e anche Mauro Benzoni che ha curato la parte tecnica. Domani Modem si prende un giorno di libero, è giorno festivo, ma la redazione continua a seguire per voi l'attualità e vi dà appuntamento a venerdì. Adesso spazio al Radiogiornale, una buona giornata.